Wiki Radio. Farihan Sabai racconta la rivoluzione bianca.
Bah. 25 gennaio 1963. Gli iraniani si preparano ad andare alle urne perché il 26 gennaio si vota il referendum con cui, secondo i sondaggi ufficiali, il 99,9% degli iraniani approva le riforme. Riforme passate alla storia con il nome di Rivoluzione Bianca. Siamo all'inizio degli anni 60. Gli iraniani sono 5 milioni e 600 mila. L'economia attraversa un momento difficile segnato dall'inflazione, da un alto costo della vita e da una bilancia dei pagamenti in passivo. La crisi economica, accompagnata dalle aspettative frustrate, avrà ripercussioni sulla stabilità sociale. Il primo ministro dell'epoca si rende conto della necessità di riportare in attivo la bilancia dei pagamenti, allora introduce misure di austerità economica, tra cui la riduzione delle importazioni di beni di consumo. Ma poco prima di queste misure, gli insegnanti scioperano per far sentire la propria voce, organizzano una dimostrazione in cui però muoiono due persone. Siamo al tempo dello Shah di Persia, Mohammad Reza Shah Pahlavi. La macchina repressiva è all'opera ad agire la SABAK, la terribile polizia segreta dello Shah, inventata nel 1957, pochi anni dopo il colpo di Stato contro il premier Mossadegh, che aveva osato nazionalizzare il petrolio iraniano ed era stato quindi rovesciato dalla CIA. In Iran regna dal 1941 Mohammad Reza Shah, oltre 20 anni al potere, sono 20 anni burrascosi, 20 anni in cui le riforme sono in primo piano insieme al sovrano che se ne fa promotore. Il sovrano viene fotografato con una diga sullo sfondo oppure viene fotografato alla guida di un mezzo militare appena acquistato da una qualche potenza occidentale. E lui, Mohammad Reza Shah Pahlavi, a farsi promotore delle riforme note con il nome di Rivoluzione Bianca, Enghelab Sefid, diciamo in persiano, una rivoluzione bianca per scongiurare il pericolo di una rivoluzione rossa di matrice comunista. Siamo negli anni 60, è tempo di guerra fredda e dietro le quinte ci sono gli Stati Uniti ed è proprio l'amministrazione Kennedy a suggerire allo Shah di Persia le riforme. Le riforme sono imposte dall'insediamento alla Casa Bianca di John Fitzgerald Kennedy. Sono imposte nel gennaio del 1961 dalla nuova politica americana in base alla quale le riforme liberali sono la migliore garanzia contro le rivoluzioni comuniste.
Your Majesties, I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. The interest of both of us is the same, to maintain our freedom, to maintain our peace, and to provide a better life for our people. That is the purpose of your visit, Your Majesty, as to how we can jointly concert that effort.
Mr. President, it's a most pleasant opportunity for the Empress and myself to be able, thanks to your very kind invitation, to visit your great and beautiful country. Today, the name of America has a magic meaning for the most distant communities of the world. I bring with me the heartfelt greetings of my countrymen to your people. With the expression of their sincerest feelings of friendship, and I extend to you, Mr. President, my warm wishes for the happiness and prosperity of your great and noble nation.
Kennedy offre 85 milioni di dollari allo Shah, a condizione che gli scelga ministri liberali e prenda le misure necessarie per la riforma agraria. L'obiettivo è portare l'Iran al livello dei paesi più moderni e bisogna farlo entro la fine del Novecento. Per lo Shah e per la propaganda di regime si tratta di una rivoluzione umanitaria, una rivoluzione fatta per salvaguardare i diritti delle masse. Lo scopo è formalmente redistribuire il reddito, redistribuire la ricchezza, promuovere la giustizia sociale. Sono 7 i punti di quella riforma, di quella rivoluzione bianca. Il primo punto è la riforma agraria, poi vengono la nazionalizzazione delle foreste e dei pascoli, la privatizzazione delle industrie di proprietà dello Stato, la partecipazione dei lavoratori ai profitti delle società, la creazione dell'esercito del sapere per portare l'istruzione nelle campagne, la riforma del sistema elettorale. In seguito si aggiungeranno poi altri punti, la creazione dell'esercito della salute, dell'esercito della ricostruzione e dello sviluppo, ma anche l'istituzione di tribunali nei villaggi, la nazionalizzazione delle risorse idriche, la riforma del sistema amministrativo e scolastico. E poi nel 1971 verrà istituito un corpo speciale di religiosi agli ordini dello Shah. L'obiettivo era fare da contraltare agli ulema, cioè il clero sciita un po' troppo ribelle. Le riforme ovviamente indispettiscono il clero sciita, che detiene ampi possedimenti terrieri attraverso le fondazioni religiose, i cosiddetti waqf, ma non soltanto attraverso quelli. Nel 1963, qualche giorno prima del voto, la polizia farà irruzione all'Università di Teheran. Per punire gli studenti in agitazione, la polizia lascerà ampio spazio a circa 300-400 sostenitori dello Shah. Sono armati di bastoni, penetrano nell'Ateneo, attaccano gli studenti, rimuovono i cartelli con la scritta sì alla riforma agraria, no alla dittatura dello Shah. Secondo i funzionari dell'ambasciata americana presenti sul posto, i sostenitori dello Shah appartengono ai ceti più bassi, ai ceti più umili, residenti nei quartieri meridionali della capitale. Sono i tipici frequentatori delle zurkhane, sono letteralmente le case della forza, sono palestre popolari. Sono stati assoldati dalla polizia per dare una lezione agli studenti e come dimostranti evidenziano nei cartelli il nodo cruciale della rivoluzione bianca e la riforma agraria.
What I feel really is that I have...
Io sento nettamente di avere un dovere da compiere, una missione da assolvere. Se potessi fare ciò che onestamente ritengo di dover fare per il mio paese, sarei davvero soddisfatto. Non è tanto l'ambizione di essere un grande re o cose del genere, quanto di compiere quel dovere che oggi, in queste circostanze, mi sento di avere nei riguardi del mio paese e del mio popolo. E il giorno in cui mi parrà di vedere il mio popolo finalmente maturo per stare al livello di altre monarchie costituzionali, agirò anch'io conformemente. Ma ciò che vorrei aggiungere, senza intenzione di ferire nessuno né di farvi propaganda monarchica, è che, secondo me, oggi nell'Iran nessuna forma di governo consente un così alto grado di democrazia come la monarchia.
La riforma agraria serve a redistribuire la terra a coloro che la coltivano, ma non verrà fatta in modo adeguato perché ai contadini non saranno dati i mezzi di produzione, quindi si troveranno costretti a indebitarsi con i vecchi latifondisti e quindi non sarà una riforma che avrà pieno successo. Due punti su cui ci soffermiamo in questa puntata di Wikiradio a proposito della rivoluzione bianca che doveva modernizzare l'Iran, una modernizzazione in realtà dall'alto con una serie di conseguenze negative. Parleremo della creazione dell'esercito del sapere per alfabetizzare le popolazioni delle zone rurali e della riforma del sistema elettorale che permetterà alle donne iraniane di votare ed essere elette. Cominciamo dall'esercito del sapere, in persiano lo chiamiamo Sepoi Danesh. All'inizio degli anni 60 in Iran c'è un esubero di giovani in età di leva, ma non c'è modo di far assolvere a tutti il servizio militare. Poi il problema dell'Iran è che non c'è manodopera specializzata, non ce n'è abbastanza per far fronte alla crescente modernizzazione, per esempio nel settore industriale, nel settore petrolifero. Il problema dell'analfabetismo colpisce soprattutto le campagne, dove i maestri delle scuole elementari non vogliono andare a insegnare perché le condizioni di vita nei villaggi sono troppo dure. Molto spesso i villaggi non sono ben collegati alle città. Durante l'inverno il fango impedisce di spostarsi con facilità. Le condizioni igieniche non sono quelle delle città e non ci sono gli intrattenimenti di Teheran, di Isfahan e delle altre località importanti. Prendendo spunto da quanto era già stato fatto in Turchia, lo Shah di Persia e il suo entourage decidono di utilizzare i giovani in età di leva, in particolare i giovani che hanno conseguito un diploma di scuola superiore, per insegnare a leggere e scrivere alle popolazioni rurali. Nell'esercito del sapere sono arruolati per un periodo di 2 anni, perché di 2 anni il servizio militare, vengono arruolati giovani diplomati appartenenti per lo più alla classe media urbana, hanno il compito di insegnare ai bambini dai 6 ai 12 anni nei villaggi, nelle zone rurali, nelle campagne, ma non soltanto, dovranno anche costruire le scuole, dovranno dare una mano alla popolazione di questi villaggi. Alla base della creazione di questo corpo speciale vi è la necessità di manodopera in grado di leggere e scrivere, ma appunto i villaggi sono molto indietro rispetto alle città. Mancano i maestri disposti a prestare servizio nelle zone rurali, i militari poi costano decisamente meno rispetto ai maestri e quindi l'esercito del sapere rappresenta per le autorità iraniane degli anni 60 una soluzione ideale per il problema.
L'istruzione costituisce uno dei più importanti capitoli della nostra riforma. Una delle 6 leggi che il popolo ha approvato riguarda appunto l'istruzione. A questo scopo è stato istituito un corpo speciale, detto il Corpo del Sapere, formato dai diplomati delle nostre scuole, i quali, anziché fare il servizio militare, dopo un corso di 3-4 mesi, vengono inviati nelle diverse parti del paese, in particolare nei villaggi, ad insegnare fino al termine del periodo di leva.
To serve as teacher the rest of the time.
Nel 1969, dopo 6 anni di attività, l'esercito del sapere viene esteso alle donne. Le donne si possono arruolare come volontarie, perché in Iran le donne non devono assolvere servizio militare, passano 18 mesi a insegnare e sono incaricate dell'istruzione femminile nelle aree rurali non troppo distanti dai centri urbani. Quindi la differenza rispetto ai maschi è che i maschi vengono mandati anche in zone sperdute, mentre invece le donne vengono mandate in villaggi non troppo lontani dai centri urbani.
Queste ragazze seguono un corso di insegnamento che dura 6 mesi. Corsi di questo tipo si svolgono in tutte le regioni dell'Iran. In questo periodo imparano il metodo per insegnare ai contadini come allevare i loro figli, come migliorare i loro lavori e come rinnovare il loro villaggio. Inoltre, queste ragazze dedicano ogni settimana 11 ore all'istruzione militare che avviene in un campo militare della zona. Così, nei 6 mesi che stanno qui e nell'anno e mezzo che insegnano nei villaggi, queste ragazze svolgono il loro servizio militare. Dopodiché, se vogliono, possono fare il mestiere di insegnanti nei villaggi, oppure trovare un impiego statale. Ma se non fanno questo tirocinio, non possono lavorare per lo Stato. Durante i 6 mesi che passano qui, devono alzarsi alle 5 di mattina e dopo alcune pratiche formative come l'igiene, l'inno nazionale e altro, hanno 7 ore di lezioni. Dopo di ciò mangiano e poi, se vogliono, possono dipingere, cucire o fare altre cose. Alle 10 finisce la giornata e vanno a letto.
Dal 1963, anno in cui gli iraniani votano in un referendum e approvano queste riforme, fino al 1979, anno della rivoluzione khomeinista, sono ben 200.000 i giovani, uomini e donne, che danno il loro contributo all'esercito del sapere. Quali saranno le conseguenze di quel progetto? Ma l'esercito del sapere ha indubbiamente portato l'istruzione primaria nelle zone rurali dell'Iran, ma ha anche contribuito ad aumentare le aspettative della popolazione. Negli anni 60 e 70 sono tantissimi coloro che abbandonano le campagne per andare a vivere nella città sono aumentate le aspettative. Chi ha un figlio che sa leggere e scrivere non vuole che continui a fare il pastore o il contadino, spera in un passaggio, spera in un miglioramento delle condizioni di vita e quindi lasciano le campagne alla volta delle città, ma le città non sono sempre in grado di gestire l'afflusso di tante, tante persone ed è proprio l'insoddisfazione a rappresentare una delle cause, una delle tante cause che porterà poi alla rivoluzione del 1979. E ancora con il referendum del 26 gennaio 1963 gli iraniani votano a favore di quelle riforme volute dallo Shah e dal suo entourage per concedere anche maggiori diritti alle donne. Nel 1963 le donne iraniane ottengono il diritto di voto, lo ottengono un po' prima delle svizzere. Alle svizzere verrà concesso soltanto nel 1971, mentre buona parte delle europee lo esercita dalla fine della prima guerra mondiale. Ma si sa, il diritto di voto non basta a fare una democrazia, sono tanti altri i punti da tenere sotto osservazione, in primis il diritto di famiglia. In Iran il diritto di famiglia subirà trasformazioni importanti con la riforma del 1967, una riforma che introduce numerose misure sul matrimonio, sul divorzio, sulla custodia dei figli, e con questa riforma, con quella del 1967, che verranno limitate la poligamia, la facoltà tutta maschile di divorziare liberamente. Al tempo dello Shah queste leggi provocano ovviamente l'opposizione del clero conservatore, ma anche il risentimento dei mercanti. I mercanti rappresentano un ceto tradizionale, sono 18 i grandi bazarì, i grandi mercanti che chiedono al governo di non attuare le riforme che hanno per obiettivo l'emancipazione femminile. Come a modo di osservare il movimento di liberazione di Mehdi Bazargan, e qui cito: se il governo non rispetta il voto degli uomini, che senso ha concedere il diritto di voto alle donne? Di fronte alle riforme, di fronte alla rivoluzione bianca, sono in tanti a esprimere dissenso: i mercanti, gli intellettuali, il clero sciita e soprattutto il clero sciita a rappresentare una minaccia per la monarchia, perché nella prima metà di aprile del 1963 lo Shah decide di estendere il servizio militare obbligatorio anche a coloro che frequentano i seminari religiosi. Questa misura viene imposta con la forza e gli aspiranti mullah vengono costrette ad abbandonare l'abito religioso per indossare la divisa militare. Nella città santa di Gum, tra i giovani fermati per adempiere all'obbligo del servizio militare, l'11 aprile del 1963 c'è anche il 29enne Rafsanjani. A quel tempo era allievo dell'Ayatollah Khomeini e in seguito sarà presidente della Repubblica Islamica. Lo sarà dal 1989 al 1997. Rafsanjani era già sposato, aveva 3 figli, viene costretto a salire a bordo di una camionetta con altri 25 religiosi e viene trasferito in una caserma della capitale Teheran. In seguito a queste e ad altre misure, il 3 giugno del 1963 Khomeini ha il coraggio, ed è il solo, ha il coraggio di attaccare il governo e ha il coraggio di mettere all'indice la pratica della dissimulazione, la takia. Osserva come in quei giorni il silenzio equivalga ad aiutare il regime tirannico e i nemici dell'Islam. Il giorno dopo l'Ayatollah viene arrestato, viene portato a Teheran, sarà rilasciato nel mese di agosto di quello stesso anno quando il regime ottiene una tregua dal clero. il clero che si sarebbe dovuto astenere dalla politica, ma Khomeini non rispetta i patti e chiede ai suoi seguaci di boicottare le elezioni di ottobre. Viene messo di nuovo in manette, verrà liberato nel maggio dell'anno dopo, ma intanto il suo nome è sulla bocca di tutti. Nell'ottobre del 1964 Khomeini coglie poi un'altra opportunità per farsi conoscere. Il Parlamento sta discutendo il decreto su un prestito americano, sono 200 milioni di dollari per acquistare armi, e sta discutendo anche il decreto sull'immunità diplomatica dei militari, dei tecnici americani e delle loro famiglie presenti in Iran. Non sono misure da poco, tutt'altro, era come se le autorità iraniane volessero svendere l'indipendenza dell'Iran a una potenza straniera, riducendo l'Iran a colonia. L'Iran non è mai stato colonia, ma è stato soggetto a tante, troppe influenze straniere. Come denunciato dall'Ayatollah Khomeini, se un cuoco americano avesse assassinato un alto membro del clero, persino lo scià nel mezzo del bazar, o lo avesse ucciso in un incidente stradale, la polizia iraniana non avrebbe potuto arrestarlo. E nonostante l'evidenza, il tribunale iraniano non avrebbe potuto condannarlo, soltanto i giudici americani avrebbero avuto giurisdizione sul suo caso. E invece, per assurdo, un iraniano al volante sarebbe stato processato se avesse investito il cane di un cittadino americano. Queste osservazioni sono state pronunciate dall'Ayatollah Khomeini il 27 ottobre 1964 davanti a una folla che si riunisce davanti alla sua abitazione nella città santa di Qum, e sono parole forti che lasciano un segno nel cuore degli iraniani e costeranno poi l'esilio all'Ayatollah Khomeini. Sono tanti gli aneddoti che celebrano il coraggio dell'Ayatollah, non ultimo quello secondo cui lo scià lo avrebbe invitato ad avere un comportamento più consono, altrimenti avrebbe indossato gli stivali del padre e sarebbe andato a Qum a prenderlo a pedate. Ecco, in quell'occasione, con prontezza, l'Ayatollah Khomeini risponde allo scià che gli stivali del padre sarebbero andati troppo grandi a Mohammad Reza. Il 4 novembre l'Ayatollah Khomeini viene mandato in Turchia e poi, l'ottobre successivo, in Iraq, in esilio. Ma proprio in Iraq il pensiero politico di Khomeini conoscerà sviluppi importanti, fino a giungere poi all'elaborazione del cosiddetto governo islamico, un volume che porrà le basi dell'attuale Repubblica Islamica dell'Iran. In conclusione, il 25 gennaio 1963 è un giorno importante per la storia dell'Iran, perché gli iraniani si preparano a legittimare con un referendum le riforme suggerite dagli americani e volute dallo scià di Persia Mohammad Reza Shah Pahlavi. Sono riforme che serviranno a modernizzare l'Iran, ma quella modernizzazione viene imposta dall'alto, è troppo veloce. Le infrastrutture non riescono a stare al passo con le aspettative della popolazione, e sarà proprio la frustrazione degli intellettuali, del clero, dei mercanti, di coloro che abbandonano le aree rurali alla volta delle città a causare, insieme a tanti altri fattori, la rivoluzione del 1979. La rivoluzione bianca è bianca perché deve fare da contraltare alle tante rivoluzioni rosse comuniste. Quella rivoluzione fatta di riforme causa nel giugno del 1963 tre giorni di proteste. In questa circostanza le forze di sicurezza dimostrano la propria intransigenza nei confronti dei manifestanti, e questo evento avrà due conseguenze. Intimorisce l'opposizione e convince il regime che la repressione funziona. Il dissenso nei confronti della monarchia si esprime ancora l'anno dopo, ma la goccia che farà traboccare il vaso sarà la proposta dello scià di Persia di procedere ad altri acquisti. Vuole acquistare ancora armi dagli Stati Uniti, vuole concedere l'immunità diplomatica ai cittadini americani presenti in Iran, come aveva già promesso all'ambasciatore americano. Il decreto sull'immunità incontra però l'opposizione dei deputati iraniani, non certo a causa degli intrighi degli inglesi gelosi, come lo Shah sospetta. Gli iraniani non amano la presenza di tanti stranieri sul loro territorio, anche perché gli stranieri hanno stipendi più elevati degli iraniani. In condizioni di concorrenza, la maggiore disponibilità economica degli stranieri fa alzare i costi degli affitti e anche i salari della servitù. Lo Shah però vuole dimostrare a Washington che l'Iran può e vuole diventare l'alleato dell'America nella regione. Per questo lo Shah di Persia accetta di comprare ancora armi dagli Stati Uniti e concede l'immunità diplomatica agli americani, ai cittadini americani presenti in Iran. Ma per capire la complessità di quello che succede in Iran con quel referendum, col referendum del gennaio 1963, bisogna tenere presente che l'inizio degli anni 60 rappresentano un momento di grande incertezza per tutto il Medio Oriente. Facciamo un passo indietro, il 1956 e l'hanno segnato dalla crisi del canale di Suez. Nel 1967 ci sarà la guerra arabo-israeliana, quella che è passata alla storia con il nome di guerra dei sei giorni, una guerra che ha sconvolto il vicino Oriente, e poi nel 1971 la Gran Bretagna annuncerà la revoca dei trattati con gli sceicchi del Golfo Persico e il ritiro delle proprie truppe entro la fine dell'anno. Terminerà così nel 1971 la Pax Britannica, è durata 150 anni, una pace motivata dagli interessi di Londra nel proteggere la via delle Indie, ma gli inglesi non si possono più permettere di restare con la loro marina nel Golfo Persico. Per Mohammad Reza Shah, per lo Shah di Persia, si viene così a creare l'opportunità di controllare il Golfo Persico. Lo Shah aderisce con entusiasmo alla dottrina Nixon. La dottrina Nixon è quella, in seguito alla guerra del Vietnam, con cui gli Stati Uniti decidono di evitare il coinvolgimento militare diretto, decidono di lasciare il lavoro sporco ai loro alleati nelle varie regioni del mondo. Lo Shah verrà così autorizzato a creare uno degli eserciti più potenti al mondo, per dare all'Iran il titolo di potenza dell'area. Nel maggio 1972 il presidente americano Nixon, il segretario di Stato Henry Kissinger andranno a Teheran, confermando il ruolo di leader del Medio Oriente allo Shah di Persia, autorizzando l'acquisto di qualsiasi arma, fatta eccezione per gli ordigni nucleari. E ancora, cosa succederà negli anni a seguire? Nel 1976 le forze armate iraniane avranno a disposizione 3.000 carri armati, portaerei attrezzate per gli elicotteri, oltre 200 aerei a tecnologia avanzata e 9.000 missili anticarro. Un arsenale eccessivo, un arsenale inutile di fronte a quelle che si sarebbero poi rivelate le vere minacce per il regime, ovvero l'insurrezione popolare e la guerriglia urbana. Lo Shah utilizza comunque le armi acquistate dagli Stati Uniti per occupare Abu Musa e le due isole Tumb, la piccola grande Tumb nel Golfo Persico, che sono in una posizione strategica. E poi ancora nel 1973 lo Shah invierà le proprie truppe in Oman, contribuendo alla repressione di una rivolta di stampo marxista. Come furono finanziati gli acquisti di tutte quelle armi? Ovviamente con i petrodollari. L'Occidente compra oro nero iraniano, paga in petrodollari, ma quel denaro torna velocemente nelle casse americane, perché lo Shah di Persia continua a comprare armi made in the USA. Nel giro di un paio d'anni l'opinione pubblica americana diventerà sempre più critica nei confronti dell'Iran, a causa dell'inflazione provocata dal maggior costo dell'energia, dalle denunce delle organizzazioni non governative sulle violazioni dei diritti umani in Iran. E alla metà degli anni 70 l'immagine dell'Iran si è ormai deteriorata. Il colpo di grazia lo darà la rivoluzione, quella del 1979, ma non dimentichiamo che le cause di quella rivoluzione sono cause antiche, che vanno indietro a quel referendum del gennaio del 1963.
Il 25 gennaio 1963 gli iraniani si preparano al referendum per la rivoluzione bianca. Farihan Sabai l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.